Giletti 102.5.
Allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5. Bentornati sulla prima, ancora una volta la prima radiovisione d'Italia. Sono usciti nuovi dati di ascolto e grazie sempre per averci confermato i numeri 1. Merito anche di Massimo Giletti.
E Barbara Sala che gestisce come sempre tutto da Milano, notte, giorno, sì, perennemente lì.
Io sono come Atlante, reggo su di me tutta la radiofonia, capisci? Buongiorno, un po' meno forse.
Aristarco non fa nulla, lo sappiamo, va bene, dai.
Sicuramente la Sala. Divertono. Caro Massimo, la Sala è una che nella provincia di Pavia,
sì,
non si muove niente senza che lei lo sappia.
Ma infatti io per quello che oggi ho detto, siccome quello, insomma, è importante ancora continuare a parlare di Garlasco, perché ogni settimana c'è un colpo di scena teatrale clamoroso che ci racconta che cosa? Che in fondo, come dice un famoso intellettuale, Carlo Freccero, Garlasco rappresenta la Tangentopoli dei giudici. Lo scopriremo alla fine, perché io dico sempre bisogna andare molto cauti, però è un tema che apre veramente mille interrogativi, uno in più questa settimana.
Ecco, e la novità di questa settimana forse è un po' più pesante di quelle delle passate settimane, ossia riguarda il DNA familiare di Andrea Sempio, compatibile, così abbiamo letto, con una traccia trovata su una mano, su un dito di Chiara Poggi. A questo punto
Barbara Sala frequenta Berizzi la mattina, parla con Berizzi di Repubblica, quindi si informa in separata sede. E no, è una possiamo dire che potrebbe essere una perizia che dopo 18 anni riapre e riformula tutta una situazione, questo in sintesi. Poi è ovvio che ci sarà uno scontro, si sapeva che sarebbe arrivato uno scontro di questo tipo che sarà deciso poi in tribunale. Certo che io più vado avanti e più inizio ad avere perplessità su come hanno gestito tutta questa situazione, e poi ci entreremo nel dettaglio, però voglio capire cosa dicono le persone che ci stanno per chiamare.
02 25 15 15, questo è il numero per intervenire in diretta. Vi aspetta Massimo Giletti, tra poco un super ospite, intanto Prince. You don't need experience.
Kiss. 300 secondi con
Mirta Merlino.
Benvenuta Mirta, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, da Parigi.
Ecco, devo dare una notizia, anzi due, che intanto che Mirta si sveglia quest'ora è un fatto straordinario, lo fa per il rapporto di amicizia con noi, perché
Esatto, per amore.
Ma è a Parigi perché ha un incontro con oltre 1000 studenti, mi dicono provenienti da tutte le parti d'Europa, del mondo politico, quindi ne parleremo tra poco. Ma qual è lo stato delle cose, giusto per sponsorizzare il programma personale, come ci vedono lo stato delle cose dell'Italia da Parigi, Mirta?
Beh, devo dire che in questo momento l'Italia in Francia è molto di moda, nel senso che vedono un paese stabile quando loro sono instabili, cosa che non era mai successa nella storia precedente. Cioè, la Francia è sempre stato un grande modello per noi, con uno stato molto solido. Oggi loro sono traballanti, con governi che durano veramente pochissimo, nemmeno nelle migliori tradizioni della prima Repubblica Italiana, e noi appariamo come un paese invece che ha una stabilità molto grande, una premier ben salda in sella, con sondaggi che le danno anche ancora, diciamo, consensi molto ampi, e questa cosa naturalmente incuriosisce molto, mi fanno molte domande e sono molto incuriositi da Giorgia Meloni, che come sapete ha anche avuto una copertina dello Figaro che addirittura scandiva lo segreto del successo, il segreto di un successo. Quindi onestamente è un momento in cui l'Italia va molto di moda qui in Francia.
No, ma ci sono amici miei francesi che mi parlano che soprattutto i giovani, ai giovani non dispiace la Meloni italiana, e la percezione che hai anche tu.
Una premier donna, giovane, capace di tenere la barra dritta, di tenere gli alleati in riga.
I maschi dietro,
un passetto indietro, e poi anche questa capacità, diciamo, sulla scena internazionale. Quindi, insomma, l'interesse e la curiosità sono tanti, e tra l'altro c'è un momento di grande sbandamento, perché per loro l'idea di un Presidente della Repubblica che continua a nominare premier che durano poche settimane o pochi mesi è una prima assoluta, non erano abituati. Quindi è una Francia che si sente fragile e che guarda la cugina italiana una volta tanto senza tutto sotto il naso.
Per fortuna. Senti, tornando in Italia, c'è molta polemica, c'è anche stato un confronto abbastanza acceso in Parlamento col tuo amico Boccia, che si è arrabbiato su questo mancato accordo sulla legge dove si parla del consenso sulla violenza sessuale, che la donna fino all'ultimo potrebbe tirare il consenso, ritirarlo. La Meloni ha detto: bisogna fare le leggi bene, senza fretta, se no si rischia di fare un pasticcio. Allora, cosa pensi del consenso fino all'ultimo, secondo?
La settimana scorsa c'è stato un momento di grande euforia, diciamo, sul fronte delle donne, nel senso che contemporaneamente è passata il reato di femminicidio come reato a sé, che prevede l'ergastolo, che è una cosa molto importante a mio parere, perché sul femminicidio abbiamo davvero una strage quotidiana che bisogna fermare. E dall'altra parte era passata questa idea di questo grande accordo bipartisan proprio tra la Meloni e la Schlein per far passare questa norma voluta peraltro da una parlamentare democratica, che è Michela Del Piase, da una parlamentare di Fratelli d'Italia, quindi due donne di schieramenti politici opposti che si erano messe insieme su un'idea. Qual è l'idea? L'idea è che oggi per lo stupro c'è ancora sempre l'onere della prova dalla parte della vittima, e questa è una cosa che molte donne, per molte donne è talmente terribile anche psicologicamente che poi alla fine non denunciano, i processi non vanno avanti. E quindi l'idea di dire che esiste il consenso che deve essere sempre libero e attuale, cioè attuale vuol dire che non è che io ti ho fatto capire a cena che mi piaci e poi dopo ci troviamo in un letto insieme e io cambio idea, tu mi dici: oh, ma di che stai parlando? Sei arrivata fin qui. Cioè, essere arrivati fino a un certo punto non conta. Non esiste l'idea che la donna mi ha fatto capire, mi ha fatto pensare, poi ha bevuto, poi non c'è. L'idea è che un incontro tra un uomo e una donna deve sempre essere.
Vabbè, dico ai maschi: portatevi un televisore, un registratore, perché non si sa mai quello che potrebbe. Almeno siete sicuri, perché poi non vorrei che si andasse troppo dall'altra parte. Con rispetto.
No, le carte bollate dentro le lenzuola sono molto complicate. però è una idea culturale.
Ma su questo sono d'accordo con te, è un'idea culturale, bisogna cambiarla assolutamente, accettare che la donna possa pensare diversamente anche dopo un primo approccio, figurarsi, certo. Casa famiglia nel bosco, arrivata anche a Parigi la notizia che c'è questa famiglia nel bosco, anche se Macron ha altri problemi. Anglo.
Devo dire, non se ne parla tanto, è molto italiana la vicenda.
Nel bosco. Ecco, però tu, la madre, insomma, la giornalista, è una storia, io ci sono entrato l'altra settimana in diretta, molto più complessa di come la si voglia raccontare. Ecco, non è una casetta nel bosco, ecco, non è che uno vive nel bosco e può vivere anche
molto più accortezze su questa storia, ti dico la verità.
Fammi sapere il tuo pensiero.
Perché appunto i figli, secondo me, non sono né nostri né dello Stato, ed è molto complicato capire qual è il discrimine tra le scelte che un genitore può fare in buona fede e quello che contro lo Stato può ingerire nella vita di una famiglia. Quindi onestamente la seguo anch'io da giorni, mi sono fatta molte domande e faccio molta molta fatica a capire dove sta la ragione e dove sta il torto. Capisco che lo Stato ha il dovere in molti casi di verificare le condizioni dei minori. Prendo nota però vedo da anni che in troppe situazioni questo non accade in famiglie con appunto padri violenti, non accade in famiglie in situazioni diciamo di illegalità in cui i bambini vengono mandati a lavorare o a rubare piccolissimi. Quindi la cosa che fa un po' impressione è che in questo caso c'è stato questo zelo straordinario, questi bambini sono stati portati fuori casa, strappati ai genitori. Dopodiché è ovvio che esistono delle regole di igiene che veramente facciamo molta fatica a trovare la soluzione perfetta, perché capisco.
Sì, no, ma io seguo il tuo discorso. A me quello che mi lascia perplesso, che la gestione del distacco dei bambini dalla famiglia. La mamma è lì in quella struttura, però li può vedere solo tra 4 ore. Ora stiamo parlando di due bambini di sei anni, un bambino di 8, qualcosa, o viceversa. E su questo io francamente, questo Stato che interviene in modo duro così, si può fare, certamente. Ma non così, con un po' di dolcezza, con un po' di lentezza nel distacco, cioè portiamo in una struttura.
Purtroppo pagheranno questi bambini psicologicamente. È la stessa violenza, Massimo, per esempio, che succede quando alcune madri, ho seguito questi casi, hanno denunciato i mariti per violenze, e in quel momento, quando il padre viene allontanato da casa, anche i bambini nel frattempo vengono messi alle case famiglie. Ci sono tante donne, per esempio, che non denunciano violenze e abusi domestici proprio perché hanno il terrore che poi i figli vengano tolti. Quindi questo problema di strappare i figli ai genitori senza capire che è una ferita lacerante che poi rischia di essere per sempre nel cuore e nella mente di queste creature è un problema enorme, e in questo caso l'abbiamo visto con molta chiarezza, perché chiaro, effettivamente questi bambini appunto non è che sono stati tolti da un contesto in cui
c'è la mancanza d'amore, eccetera, situazioni drammatiche. Allora, aspetta che abbiamo i tempi rapidi alla radio, lo sai. Barbara Sala, che vedevo che annuiva su queste
puntualizzazioni,
il nostro Santarelli.
No, io faccio un passaggio velocissimo, Mirta, sulla tua, insomma, i tuoi giorni parigini dedicati a Change the World, all'incontro con i più giovani, no? Perché tu hai rilasciato delle dichiarazioni anche sull'educazione ai giovani. I giovani non bussano più alla porta del futuro, la stanno spalancando. Di giovani, o meglio di mancanza di giovani, ha parlato in queste ore anche il presidente Mattarella. Sì, perché c'è la denatalità, poi questi giovani in ritardo nel costruire la famiglia, insomma una società che non sembra aver voglia di avere i giovani tra i piedi. Hai questa impressione?
Gli dai degli stipendi, Mirta, come fa un giovane a costruirsi una famiglia? Dai degli stipendi in Italia, non so a Parigi, ma in Italia bassissimi.
Allora,
quindi
guardate,
è un problema serio.
In questo momento io sono in un contesto che mi apre il cuore alla speranza, perché il fatto che 1000 ragazzi da molti paesi europei e molti paesi diciamo del mondo si danno appuntamento a Parigi per ragionare sui grandi problemi del futuro, dal cambiamento climatico alle crisi geopolitiche, alle guerre. Oggi faremo una giornata intera all'UNESCO con i ragazzi, con dei laboratori, e ascolteremo tante voci. Oggi intervisterò Gian Piero Massolo, che come sapete è stato il capo della Farnesina in Italia, intervisterò Fausto Bertinotti, l'ex presidente della Camera, intervisterò un grande chef che racconterà ai ragazzi come anche la cucina può essere, diciamo, un ambasciatore e può costruire diplomazia e ponti. Però rimane il punto che noi in Italia abbiamo due, secondo me, problemi mostruosi che ci ricordiamo una volta l'anno. Uno è la natalità, un paese per cui la natalità di questi ultimi 7 mesi, ho letto stamattina, è 1,3 figli a donna, cioè 1,3 figlio a donna, quindi le donne fanno di fatto un figlio a testa, in un paese in cui invece gli anziani aumentano e non sarà tutto il sistema, crollerà. Crollerà il sistema delle pensioni, naturalmente, crollerà il sistema
Scusa Mirta, 1,3 a donna, parli di donne italiane o di donne straniere che vivono anche in Italia? È compresa la quota di donne in Italia?
Allora, si parla di donne italiane, quindi io credo che siano straniere con la cittadinanza. Cioè,
ecco, però poi sai che le straniere fanno molti figli, le donne italiane sempre meno. Quindi è una forbice, è importante.
È una forbice, non c'è proprio dubbio. È una forbice, ed è una forbice che ci dice qualcosa di profondo, cioè è un paese che non scommette più sul futuro. E qua torniamo al discorso che facevi tu, Massimo. Ma io perché dovrei scommettere sul futuro se con lo stipendio mio e del mio compagno a 25 anni a stento riusciamo a pagare una casa in affitto? Perché dovrei avere il coraggio?
Non
no?
ci faccio niente, sì,
non ce la fa. Santarelli, dobbiamo chiudere. Santarelli,
abbiamo chiuso con la speranza di Mirta. Meno male che qualcuno si parla di futuro, di istruzione, perché noi qui, se parliamo di istruzione, parliamo solo di educazione sessuale. Sì, oppure no?
Questo è il dibattito.
Brava Mirta, grazie. Buona giornata, Mirta Merlino a Parigi.
Ciao, grazie a voi, ragazzi.
Salutami, Tardelli. Ciao,
ciao.
Allora, noi andiamo in pubblicità e poi come sempre ripartiamo dalle vostre telefonate. A proposito,
l'amore, capito? Santarelli si illumina quando sente parlare di amore,
mica solo io se per questo.
E anch'io, vi dirò che anch'io mi illumino.
Bene, basta.
Allora,
ciao, basta.
Su qualche rivista
andiamo via. Io e Santarelli andiamo via.
02 25 15 15 vi aspetta, Giletti.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8:29 siete su RTL 102.5, Giletti 102.5. Massimo Giletti per voi allo 02 25 15 15. Ripartiamo dalla cronaca delle ultime ore. Ci sarebbe, la notizia è stata buttata così, poi in realtà a leggere e sentire gli esperti ci sono dei marcatori che sotto le unghie di Chiara Poggi farebbero pensare al DNA appartenente alla linea maschile della famiglia Sempio, e quindi di conseguenza Andrea Sempio. Questo per quelli che semplificano. In realtà abbiamo sentito, la vicenda è un pochino più complicata.
È più complicata, però dobbiamo ringraziare all'epoca il dottor Ballardini che fece le analisi sul corpo di Chiara, perché mise le dita in sacchetti di cellophane e li sigillò. Questo è stato un dato importante che ha preservato e ha permesso la possibilità di andare anche sulle unghie. Ma per far capire alle persone che si stanno seguendo, all'epoca si puntò solamente, lo richiese la difesa, gli avvocati di Chiara Poggi chiesero questo nel 2014, cioè di cercare se sulle unghie o sotto le unghie ci fosse il DNA di qualcuno, ma quel qualcuno era Stasi, l'obiettivo era Stasi, perché tutti sostenevano fosse Stasi. Quindi i carabinieri fanno le loro analisi con i metodi di allora e non trovano corrispondenza tra il DNA che era stato ritrovato sulle unghie e il DNA di Stasi. Quindi cadeva quella che avrebbe potuto essere la prova principe che castigava del tutto Stasi. Ma c'era altro materiale, solo che nessuno aveva idea di andare a cercare stranamente in altre direzioni, cioè... Io quello che mi pongo a distanza di anni, ma allora visto che qualcuno che ha fatto un delitto di quel genere non poteva non essere in una range di persone che comunque stavano intorno a questa ragazza, si sarebbe potuto già allora fare un'analisi e chiedere di sottoporsi a tante persone al DNA, come era stato fatto per il caso di Yara Gambirasio. Esatto. Una roba pazzesca, lì era molto più limitata, non è stata fatta. Sono perché? Stati bravi, perché forse così. Io ti dico solo le parole del giudice che poi decise di archiviare insieme a Venditti eccetera, anche una teoria suggestiva quella che ci sia il DNA compatibile forse con quello di Sempio, ma non è dimostrabile, perché quello che è rimasto non è comparabile con altre situazioni, con la certezza di avere una comparabilità. Questo è il punto. Invece non era così. Hanno dimostrato gli esperti dell'avvocato, gli avvocati di Stasi, che effettivamente si può fare, come dice la dottoressa Albani. Quindi apriamo scenari completamente diversi. Quello che è chiaro è che di sotto non c'è il DNA di Stasi. Questo è un dato certo che era già stato provato. Cosa comporterà? Comporterà, come dicevo prima, una battaglia a livello tecnico altissima. Però è un elemento importante, visto che Stasi è stato condannato non sulla base di prove ma di indizi, tant'è che avete visto Nordio si è un po' ancora una volta detto: ma com'è possibile che uno, se non c'è l'assoluta certezza, no? Oltre ogni ragionevole dubbio, non puoi mettere in carcere uno che era stato assolto in primo grado, assolto in secondo, due corti di Cassazione. Però questo è il pasticciaccio italiano. Se poi abbiamo qualcuno,
sentiamo voi che ne pensate. 02 25 15 15 per parlare con Massimo Giletti. C'è Franco, buongiorno Franco.
Buongiorno, buongiorno dottor Giletti.
Caro Franco, siamo con lei, via.
Allora, io come ho detto nel messaggio, che secondo me questo caso diventerà un altro caso come Emanuele Orlandi.
Ah.
Non lo risolveranno più, secondo me.
Ma qua ci sono più speranze, perché qua ci sono degli elementi su cui ragionare anche da un punto di vista scientifico. Purtroppo nel caso di Emanuele Orlandi non c'è più il corpo, non si è ancora trovato il corpo a distanza di anni, o non sappiamo se sia viva e sia finita da qualche altra parte nel mondo. Quindi è un po' più, ci sono meno certezze. Qui si può ragionare su tutta una serie di riscontri, di dichiarazioni che Sempio ha fatto anche in settimana in modo abbastanza incredibile da Bruno Vespa, dicendo delle cose che non stavano in piedi rispetto a quello che aveva detto in precedenti interrogatori. Quindi ci sono degli elementi su cui valutare.
Ma come ha detto lei poco fa, perché 14 anni fa non li trovarono, non vedevano il DNA sotto le unghie? Perché solo dopo 18 anni?
Ma perché Tortora è stato condannato? Enzo Tortora è stato condannato da chi? Da dei magistrati di un certo tipo. Quindi purtroppo il mondo come gli uomini sbagliano, magistrati sbagliano. Io non so se sono corrotti, perché questo e c'è un'indagine della procura di Pavia e di Brescia che sta lavorando sulla possibile corruzione, ma finché non ci sono le prove non si può dire. C'è un Garlasco è pericolosa, ecco, racconta delle sfaccettature gravi di come non si devono condurre sicuramente le indagini. Questo è
però
certo.
Quel povero Stasi che sta dentro, che magari è innocente, chi lo risarcisce dopo, poretto? Se non è stato lui.
Abbiamo un altro caso in Sardegna di un signore che è rimasto 33 anni in carcere. Appunto. Chi lo risarcisce? 33 anni. A Stasi.
Noi lo risarcimo.
Attenzione, perché Stasi ha dovuto anche pagare quasi €1 milioni alla famiglia Poggi. Quindi si è messo sul lastrico, diciamo, ha dovuto vendere la famiglia. Cioè ci sono altri aspetti di cui non si parla. Però per lo Stato italiano è colpevole, attenzione. Fino adesso non possiamo cambiare nulla. Ma chi come me ragiona in un altro modo, cerca di studiare le carte, va a vedere i punti di non ritorno, le dichiarazioni fallaci, ha il dovere da giornalista di andare avanti sulla strada, ma non perché io creda che sia colpevole esempio. Io penso che alla luce di tutto questo ci sono delle cose che non tornano. E bene ho fatto in tutti questi mesi, partendo addirittura dalla scorsa stagione televisiva, a fare una battaglia in questo senso, che si riaprissero determinati scenari.
Franco, grazie, ci salutiamo, buona giornata. Andiamo da Antonio, buongiorno Antonio.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Una semplice domanda, ma in tutto ciò il CSM cosa ne è?
Il CSM cosa dobbiamo dire? Cioè, allora
no, tra poco andremo a votare.
dovremmo andare a votare per chi ci crede nel referendum, certo. Io andrò a votare nel referendum, ma dico io giustamente dico, ma come, cioè, considerando anche l'argomento, il CSM non, una semplice constatazione, un semplice pensiero di questo organo per capire su questi casi italiani lui come vorrebbe, cosa, non lo so, cioè,
le do una triste notizia: raramente il CSM poi interviene in modo duro, pesante su determinate situazioni, storicamente è così. Fecero la guerra a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino, che vennero addirittura portati più volte al CSM per giustificare delle loro dichiarazioni stampa. Ecco, quindi questo per me è il CSM, quindi io sono favorevole al cambiamento sul CSM, nel senso che voglio che siano votati, eletti a sorteggio, in modo tale che si cerca di spezzare la catena della gestione delle correnti. Sarà una strada giusta? Quella usata fino ad oggi ha dato dei risultati orribili, le conseguenze le sappiamo tutti, si gestivano le procure in questo modo. Poi, dopodiché, un po' a te, un po' a me. Poi, dopodiché, su questi casi, chiaramente, ci sono delle valutazioni che vanno al di là del CSM.
Però i messaggi che arrivano sono molti, sono questi. Cioè, i giudici per i loro errori non pagano mai, alla fine il problema è solo loro. Se dopo 18 anni ancora parliamo di questo caso, è perché i giudici non hanno saputo fare il loro lavoro.
Lo so, è un punto delicatissimo, perché poi c'è il rischio che il giudice allora faccia il minimo per non avere problemi, e quando prende la decisione la sbagli. Il problema è come arrivi a quella decisione. Cioè, Garlasco e Pavia hanno una situazione di giudici che stanno indagando su altri magistrati. Ecco perché dicevo che è un po' la tangentopoli dei giudici, perché c'è uno scontro fortissimo. Anche ieri il procuratore di Pavia, generale Reposi, ha detto delle cose molto dure: noi indaghiamo sui nostri colleghi, loro si possono difendere, ma noi indaghiamo e abbiamo il dovere di indagare se ci sono delle cose che non ci tornano. È l'Italia, bellezza.
Grazie, grazie Antonio.
Ciao,
buona
Antonio,
giornata.
Antonio, veloci da Domenico, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Domenico da Stesso San Giovanni, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Riguardo questa vicenda qua io vorrei dire alcune cose del tipo. Allora, io so per certo che ho visto, mi ricordo ai tempi, che era già stato fatto un macello dalle persone che rilevavano le cose, perché so che sono state pestate le macchie di sangue. C'era l'impronta delle...
Sì, hanno fatto un po' di tutto. Fatto un po' di tutto,
esatto,
sì.
Hanno fatto un po' di tutto. E quindi,
una sessantina di errori più o meno, sessantina, esatto, di errori pesanti.
Ci sono anche dei libri dove viene detto anche questo, perché sono stati fatti, sì, anche dei libri. E poi poi sono migliorate la tecnologia è migliorata, quindi è normale che... Però io faccio anche una constatazione, non vorrei che in tutto questo bailam non si volesse coprire qualcuno che, non so, per qualche motivo non deve saltare fuori, ecco.
Questa è un'ipotesi anche intelligente che si è fatta. Perché si fa tutta questa macchina...
Esatto. E poi,
per coprire qualcun altro, visto che ci sono stati anche testimoni che hanno detto di aver visto delle cose determinate che sono stati messi da parte, non sono stati valutati, ne parleremo anche allo stato delle cose lunedì. Però io volevo riprendere il discorso della persona che ci ha chiamato prima. Sa qual è il problema per me della magistratura italiana? Che si va avanti per anzianità e non per merito. Questo è un tassello, cioè uno che fa una sentenza, uno ne fa 25 in un anno, fa il suo lavoro, perché a Pavia e a Brescia ci sono magistrati che adesso stanno facendo il loro lavoro, ma è uguale. È un problema drammatico, non puoi mandare avanti uno per anzianità, devi mandarlo avanti per la capacità che ha dimostrato negli anni di fare bene la giustizia, di esercitarla con delle sentenze, per esempio. Vogliamo le valutazioni... vedremo. Adesso
Finiamo cose diverse.
Buona
giornata.
Bene,
grazie Domenico.
Buona giornata.
Grazie.
Buona giornata.
Allora, andiamo in pubblicità. E però stavamo leggendo, sì, dei messaggi a proposito contro i giudici, ne vedo tantissimi.
Qualcuno anche, e questo è un po' un pensiero comune.
Mai stato trovato il DNA di Stasi sul corpo di Chiara. Questo è il punto. La stessa difesa, la stessa famiglia Poggi ne ha preso atto, mai stato trovato.
Famiglia Poggi, che dicevo, molti lo segnalano, sembra quasi non volere una riapertura delle indagini e attenersi, insomma, a quella che è stata la sentenza definitiva con Stasi in carcere. Tra poco ancora voi in diretta. Sono le 8.46 di questo venerdì 28 novembre, un'altra puntata di Giletti 102.5 con Massimo Giletti, voi allo 02 25 15 15. Le ultime novità sul caso Gerlasco, Laura in diretta con noi. Buongiorno.
Ciao, buongiorno. Allora io volevo dire questa cosa. Secondo me in questo caso il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stato completamente sostituito dal gioco dei dadi, nel senso che nel momento in cui qualcuno doveva essere messo in gattabuia, hanno tirato i dadi non sapendo che cosa fare e hanno messo dentro Stasi. Il problema è che alla luce dell'applicazione di questa schifezza siamo tutti Stasi.
Perché, a rischio, potenzialmente siamo tutti Stasi.
Siamo tutti Stasi perché purtroppo quello che ci dimostra, quello che sta succedendo dopo 18 anni è che se questo ragazzo è veramente innocente, come io credo, siamo tutti Stasi nelle mani di chi ha questi dadi che tira sul tavolo quando non sa che qualche pesci pigliare. Credo che queste anche nuove indagini non siano in realtà finalizzate a cercare il vero colpevole, ma sono più proiettate a portare alla luce quanto schifo, perché veramente parliamo di schifo, ci sia dietro queste cose. Io ogni giorno che sento le notizie dico, ma è mai possibile che dietro possa esserci tutta questa roba? Cioè,
però mi scusi, la fermo, perché non è così. Lei non deve sovrapporre due piani che stanno andando contemporaneamente e convergono necessariamente su Gerlasco. C'è un piano in cui la procura di Pavia nuova e la procura di Brescia stanno agendo e scoprendo delle cose incredibili fatte secondo loro da magistrati e uomini dell'arma dei carabinieri, sono già arrivate delle condanne in questo senso, e tutta la ricostruzione su quello che è avvenuto a Gerlasco. Non tenga conto che sono stati mandati a fare di nuovo i sopralluoghi, hanno revisionato tutta la dinamica e possibile dinamica di quello che sia successo all'interno della casa. Quindi c'è una parte importante che viene rifatta, lo dobbiamo dire, su Gerlasco. Hanno rifatto tutto quello che si poteva rifare. Certo, il disastro che venne fatto allora sulla scena del delitto, quello è complicato da ricostruire, da utilizzare per portare a nuove finalità, no? Io sono convinto che invece su Gerlasco arriveranno una verità, perché non hanno solo questo, secondo me. Hanno molto di più.
Ma in teoria c'erano arrivati anche 18 anni fa, da come ce l'hanno raccontata. Doveva essere la verità processuale quella.
Beh, però è stato assolto due volte. Quando uno viene assolto due volte da due corti, insomma, è preoccupante, che la verità è incerta. Io lunedì sera avrò il giudice allo stato delle cose che ha assolto Stasi.
Sì, però l'unica persona che ha pagato per tutto questo, per tutte queste cose, è lui. Cioè, questo ragazzo.
Anche c'è un tribunale che ha deciso sempre. Così, però. Ha capito? Cioè c'è un tribunale che ha deciso così.
Io capisco che un tribunale ha deciso così, però il tribunale, dopo che una persona è stata assolta due volte, cioè non è che...
È il pensiero di Nordio, anche Nordio dice, soprattutto quando tu non hai prove ma hai solo indizi, prima di condannare una persona devi esserne sicuro, è il nostro codice che lo prescrive.
È per questo che dico che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio qui l'hanno messo in archivio e hanno tirato fuori i dadi del gioco dell'oca.
Ma nella storia ci sono altri processi che hanno condannato persone solo con gravi indizi. Qui il problema è che questi indizi sono anche il movente, ancora oggi il movente
e
non
arma
si
del
sa
delitto anche.
Arma mai trovata, ma il movente di Stasi, se uno legge le chat, io le ho lette quasi tutte degli ultimi giorni tra lui e lei, insomma è tutta una situazione molto normale, strana, no? E quindi
comunque secondo dov'è? Me chi sa tutto è l'avvocato Lovati. Lui secondo me sa tutto.
Vabbè, lei è una fan di Gerlasco.
Non lo so.
Buona giornata.
Grazie Laura.
Ciao
Lovati, Salvatore, Lovati. Buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno dottor Giletti, porgo una rosa virtuale alla collega.
Brava Barbara, ecco, grazie. Vedi, una rosa virtuale, ma io so che c'è chi gliele porta fisicamente, le rose, c'è un fan molto...
Abbiamo delle foto, abbiamo anche delle foto. Ma
cosa mi accodo a tutti i, a tutti i romantici virtuali.
Bravo, perché la sala è romantica.
Viva i romantici, dicevano i Modà.
Allora, mi dica tutto, ci dica tutto.
Io invece sono un po' io non ho fiducia in questa giustizia italiana, perché se siamo ancora dopo 18 anni, è meno male che c'è qualcuno che si è reso conto che c'è delle ci sono dei buchi, una situazione fallace nelle nostre istituzioni. Evidentemente quel poverino, se veramente non c'entra nulla, ho i miei dubbi.
No, se non c'era l'avvocato, adesso al di là di quello che succederà, se non c'era l'avvocato Bocellari, che poi si è unito, a cui si è unito l'avvocato De Renzis, l'avvocato di Stasi, sì, che con perspicacia, nonostante il no della procura, Stasi sarebbe rimasto lì, dove è ancora adesso, per illo tempore. Ma soprattutto, però, a proposito dei magistrati, bisogna dire anche una cosa: la procura di Pavia ha accettato la tesi degli avvocati di Stasi di vedere se c'erano delle altre strade percorribili. La procura precedente con Venditti aveva archiviato in pochissimo tempo, questo è il punto. Non aveva dato retta alle intuizioni che aveva avuto la difesa di Stasi. E aveva detto no, non importa, sta dentro, punto e basta, sostanzialmente. Archiviò in pochissimo tempo, ripeto. I magistrati di oggi, di Pavia, hanno detto no, ci sono degli elementi. Hanno fatto quello che dovrebbero fare tutti i magistrati, quindi attenzione a generalizzare, ecco.
Appunto, ecco, questo sta confermando.
Il merito, volete... in Italia, il merito, anche in magistratura, non c'è. Questo è il punto. Perché a casa mia uno che sbaglia in questo modo clamoroso, beh, io lo manderei sull'isola di Montecristo, mentre fanno diventare Stasi Montecristo, come dice un nostro amico che ci ha scritto.
Sì. Appunto, perché ci sono molti casi purtroppo in Italia, oltre a quello, come avevo detto già alla vostra collega, che c'è un altro caso in Italia che non vogliono riaprire. Fa comodo che sia
dica,
coperto
quale?
Così.
Quale? Che faccio una fotografia a Barbara Sala mentre lei parla.
Quello di Erba. È un altro caso.
Beh, adesso non apriamoci il rosolino,
eppure,
ragazzi.
Eppure sappiate che stanno arrivando tantissime telefonate e tanti messaggi che citano Rosa e Olindo.
Perché la televisione?
Perché sono state le Iene che in qualche misura hanno cercato di riaprire e insinuare dei dubbi. E poi la gente recepisce quello.
Per bloccare Mediaset vuol dire che sia questo che l'altro. C'è qualcosa di molto più pesante.
Lei è un dietrologista, un complottista.
Coincidenze?
No, io non credo. Grazie Salvatore, andiamo Luigi, da Antonio, dai, che abbiamo gli ultimi due minuti. Antonio, buongiorno.
Vai Antonio.
Buongiorno a tutti. Io volevo esprimere la mia, siamo da Latina.
Sì.
Volevo esprimere la mia su Garlasco.
Vai.
Io penso che un ragazzo come Stasi, se non è colpevole dopo 20 anni di carcere, è un uomo morto. Come dicevo prima anche alla ragazza, in Italia io personalmente negli ultimi anni ho paura della giustizia italiana, ma non solo per Garlasco, per tanti ce ne stanno, da Siena, da Rossi a Siena, Garlasco, Olinda e Rosa.
Purtroppo, io ribadisco che dobbiamo sempre il dovere, guardi, io la capisco, perché figuri, uno come me che credo ormai è arrivato a 100 processi, io sono arrivato a 100 processi più o meno, capisci? Quindi la magistratura la frequento abbastanza in fretta. Sono sempre delle istituzioni che noi dobbiamo comunque tenere in piedi. Certo, il problema esiste e ripeto, ci sarebbe un metodo. Chi sbaglia, io non devo dire che deve pagare chissà cosa, ma almeno non vada avanti in carriera. Se penso
caro
che
Massimo,
chi è condannato a torto è andato fino in Cassazione, allora io rimango, alzo le mani, dico che paese è.
Caro Massimo, se lei domani fa una topica in televisione o in radio, o offende qualcuno o fa una cavolata, scusi della parola, lei domani mattina gli fanno trovare la lettera, se non la lettera la mandano a casa. i giudici
no, ma no. Guardi, io non cito un caso, non voglio fare il nome di una magistrata, di una donna che è stata trasferita in Sicilia, in un bravissimo PM fortissimo che ha combattuto la mafia a tutte le linee, l'hanno messa al civile, il CSM ha fatto una decisione incredibile per me, però purtroppo noi dobbiamo lottare perché queste donne rimangano e tornino a fare quello che facevano prima. La televisione serve anche a questo. Ribadisco, merito, 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 ma non ci arriviamo.
Grazie Antonio, buona giornata. Ci buona... salutiamo.
Ciao Antonio.
Andiamo in chiusura, lo facciamo come? Con i Queen.
A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big race, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place.
Qui RTL 102.5 Giletti 102.5 praticamente in chiusura di puntata.
Oh, c'è un passaggio, Massimo, un messaggio non l'abbiamo letto a proposito della famiglia Poggi e della sua difficoltà, sì, del dolore che noi nemmeno immaginiamo nel vedere riaprire tutta questa storia. Alcuni ascoltatori dicono io li capisco.
No, no, ma è chiaro. Allora, psicologicamente per una famiglia che aveva accettato a tra virgolette quello che era la sentenza, riaprire ferite, riaprire dolore. Però io, come ho detto anche televisivamente, facendo un appello alla famiglia Poggi che si era inseccata, perché io ho fatto un'inchiesta andando in una direzione cercando di capire qualcosa di più anche che dà fastidio, io credo che in realtà dovresti avere comunque la voglia di scoprire la verità e a prescindere, perché la verità è l'unica cosa che dovrebbe essere l'obiettivo di chi ha subito quello che ha subito una famiglia come la Chiara Poggi. La verità di Chiara, per Chiara, che è un altro femminicidio, tra l'altro, la verità per una ragazza che è stata massacrata, perché io ho visto le fotografie del corpo e vi assicuro che tra l'altro anche quelle mi lasciano inquieto, perché è stata colpita con elementi diversi, non con la stessa arma, con elementi diversi, gli hanno tagliato anche le palpebre. Cioè, quindi è un qualcosa di strano questo modo di ucciderla.
Quella voglia di verità dovrebbe averla famiglie anche che hanno vissuto anche altri casi, tra l'altro, tutti, visto che ne abbiamo citati alcuni.
Tutti, la verità è l'unico obiettivo che dovremmo avere.
Va bene, allora si chiude qui la puntata di oggi. Noi ci diamo appuntamento, come sempre, a venerdì prossimo su RTL 102.5, lunedì sera, Rai 3, 21.20, lo stato delle cose, qualcosa c'è già
devo anticipare. Lo devo anticipare perché parleremo del caso Orlandi e porterò un documento delicato per rispondere a chi magari mi ha detto come al solito Giletti dice delle cose ma non le fa vedere. Va bene, volete questo? Non vi fidate della parola mia dopo 30 anni che faccio TV? Un documento che farà molto discutere. Grazie.
Lunedì sera lo vedremo.
Lunedì allo stato delle cose Rai 3. Ciao Barbara.
Ciao Massimo Giletti, grazie anche Luigi Santarelli.
A venerdì prossimo, ciao.
Ciao a tutti, ciao.